comincia il compagno Sergio Ricaldone dell'AMPI e del Circolo Culturale Concetto Marchesi di Milano, ovviamente partigiano.
Avendo militato con e nel partito di Secchia, ovviamente io cercherò di fornire alcuni spunti a questo convegno di oggi, che si basano soprattutto sulla storia dei comunisti, essendo stato fin dalla mia adolescenza, avendo militato fin dalla mia adolescenza in quel partito. Ci sono tre elementi della storia italiana contemporanea che sono inseparabili dalla storia del comunismo e dal partito che lo ha rappresentato. Sono l'antifascismo, la resistenza, la Costituzione repubblicana. Questi tre passaggi si sono materializzati nel modo e col peso che conosciamo grazie alla resistenza del Partito Comunista e dei gruppi dirigenti che questo partito ha saputo esprimere: Gramsci, Togliatti, Secchia, Longo. Ora, questo convegno è dedicato ad un uomo, ad un comunista, Pietro Secchia, che ha svolto un ruolo di primissimo piano per rendere possibili questi tre passaggi storici. Oggi lo ricordiamo soprattutto come uno dei grandi leader della resistenza, ed è giusto che sia così. La lotta armata contro il nazifascismo ha segnato infatti il passaggio del PC, diciamo per così dire, dalla sua adolescenza all'età adulta. Non ci sarebbe stata la resistenza senza l'antifascismo di 20 anni prima, non ci sarebbe stata la Costituzione repubblicana senza la resistenza. Per mantenere quindi il senso delle proporzioni rispetto alle cifre che viviamo oggi, che sono tutto sommato abbastanza modeste, è bene ricordare per un attimo quale sia stata la consistenza numerica e il tonnellaggio politico e militare di questi tre passaggi. L'antifascismo misurabile dagli oltre 55.000 antifascisti iscritti nelle liste di proscrizione della polizia politica fascista e sottoposti a vigilanza, 4.600 le condanne emesse dal Tribunale Speciale, di cui 29 condanne a morte. Il 90% erano comunisti. A questi vanno aggiunti le centinaia di migliaia di esuli, molti dei quali sono andati a combattere per altre cause, diciamo non meno importanti, al fianco di Sandino in Nicaragua, a sostegno della Repubblica Spagnola, persino a fianco del Negus per resistere all'aggressione coloniale dei fascisti. Il secondo passaggio, anche prima ancora del secondo passaggio, vorrei aggiungere un aggancio. Dico, è stato in quelle guerre lontane che citavo poc'anzi, oltre che nelle carceri di Mussolini, che decine di quadri comunisti hanno integrato la loro formazione politica con un'esperienza militare, imperniata sulla nozione di guerra di popolo, che non era ancora stata, diciamo, collaudata dall'esperienza cinese o vietnamita, ma era tuttavia una nozione ben presente in quella formazione, che è stata essenziale, determinante, per poter iniziare dopo l'8 settembre una lotta armata di liberazione nazionale, le cui dimensioni e la cui efficacia hanno stupito persino i comandi alleati. E per rendersi conto di che cosa è stata la resistenza, anziché a un commento comunista, ricordiamo il giudizio espresso da un generale americano, il generale Clark, comandante della Quinta Armata americana, che in un suo libro di memoria esprime riconoscimento e gratitudine alla resistenza italiana. uomo di guerra, Clark, abituato a muovere migliaia di uomini sui vari fronti, sa perfettamente cosa significano 44.720 partigiani uccisi e 21.168 invalidi. Sa, e lo dice, che la guerra di popolo, che ha mobilitato 364.000 tra partigiani combattenti e patrioti, è stato l'equivalente di una intera armata alleata e, quel che è più importante, operante alle spalle del nemico. Ma ciò che più conta è che questa lotta armata di volontari è stato il più vasto e spontaneo movimento di popolo che la storia italiana ricorda. E Clark sa anche, e lo dice, che l'80% di quel potenziale militare è stato espresso dai comunisti italiani. E Secchia è stato, insieme a Luigi Longo, uno dei capi più prestigiosi di quella resistenza. Sulla Costituzione repubblicana, che sarebbe poi il terzo passaggio storico vissuto in quell'epoca, mi limito, diciamo, a porre ai compagni un quesito, una domanda. Sarebbe stato, c'è qualcuno che pensa che sarebbe stato possibile conquistare una Costituzione così avanzata senza le grandi lotte sociali e politiche che il movimento operaio guidato da un partito comunista con 2 milioni di iscritti ha saputo condurre in quegli anni? È forse un caso che oggi, sparito quel partito e sconfitto il movimento operaio, sia proprio la Costituzione ad essere il bersaglio principale della destra? Io credo che questa iniziativa di trovarci oggi in questo convegno sia perciò un'occasione molto importante, se non altro per, come dire, proporre in netta controtendenza rispetto agli approcci revisionisti delle varie anime della sinistra una nostra riflessione. Una nostra riflessione, perché le letture che ci vengono offerte oggi sono piene di falsità e di manipolazione e noi non le possiamo accettare. Tutte queste letture, purtroppo, oggi presentano Secchia come l'esponente, non rimangono solo zitte, come diceva prima Vigna, ma scrivono, parlano, raccontano, e raccontano di Pietro Secchia come l'esponente dogmatico, l'uomo di fiducia di Stalin, il regista di una struttura clandestina, diventato poi irriducibile antagonista di Togliatti. C'è stato addirittura chi, come Miriam Mafai, non è esitato a titolare un suo libro su Secchia come l'uomo che sognava la lotta armata, cioè lasciando così trasparire l'idea che potrebbe essere stato lui, diciamo, il grande vecchio ispiratore del terrorismo brigatista. Oggi cercherò di spiegare nel poco tempo che voglio rubarvi, come si colloca entro, diciamo, questi passaggi che ho citato all'inizio, questi passaggi della storia italiana, l'impegno e la vita politica di Pietro Secchia. Molte cose saranno raccontate poi dopo di me con conoscenza e competenza maggiore della mia, e dunque mi limiterò a ricordare un periodo che, diciamo, benché entusiasmante per tutti quelli che l'hanno vissuto, è stato sicuramente il più complicato e difficile nella storia del Partito Comunista. Un periodo cruciale nel quale Secchia ha saputo gestire, insieme a molti altri compagni, il passaggio da partito di quadri forzosamente disperso durante la clandestinità, nelle carceri, al confino, nell'emigrazione, a partito nuovo e di massa dopo la liberazione. Un passaggio che però bisognava iniziare prima della liberazione, già durante la lotta armata. stabilendo un forte legame ed un consenso di massa tra le avanguardie che avevano il compito di colpire militarmente il nemico e il movimento operaio che si opponeva nelle fabbriche all'invasore con mezzi magari un po' meno cruenti ma altrettanto efficaci e micidiali nei risultati politici. La costruzione del partito di massa quindi non è stata una decisione scaturita così da una improvvisa folgorazione di qualche dotato dirigente, ma è giunta a maturazione dopo la travolgente accelerazione imposta dagli avvenimenti di quegli anni, la caduta del fascismo, accelerata dall'ondata di scioperi del 1943 nelle grandi città del nord, la svolta della guerra dopo Stalingrado, le dimensioni crescenti della resistenza italiana ed europea ed infine la resa dei conti finale con la belva israeliana nel bunker di Berlino. Quindi una storia svoltasi in un contesto internazionale in fase molto dinamica, su cui ha pesato il ruolo svolto dall'Unione Sovietica, che con il suo peso politico e militare ha sconvolto gli assetti geopolitici dell'Europa ed ha fatto irrompere sulla scena politica il movimento operaio e i partiti comunisti. Partiti che, benché liberati dai vincoli organizzativi della Terza Internazionale che fu sciolta nel 1944 e quindi resi autonomi di svolgere le politiche più consone alle rispettive esigenze nazionali, conservarono tuttavia, diciamo con il realismo tipico della scuola leninista, una visione comune del quadro internazionale e dei rapporti di forza che si stavano delineando tra imperialismo e socialismo negli anni del dopoguerra dopo gli accordi di Yalta. Il PC di quegli anni, del dopoguerra, è chiamato quindi ad operare in una realtà pesantemente marchiata e inquinata dalle presenze degli apparati statali e padronali ereditati dal ventennio fascista e tutelati da un regime di occupazione militare americana che fu, come tutti le persone anziane ricordano, il pilastro principale della restaurazione anticomunista in Occidente. I comunisti italiani hanno tuttavia saputo compiere in quel periodo il loro capolavoro. Da poche migliaia di militanti selezionati erano già diventati nel 1948 un grande partito di massa con più di 2 milioni di iscritti ed erano più che mai la forza politica trainante dello schieramento democratico antifascista. Ed è con quella forza che il partito di Togliatti, di Secchia e di Longo si appresta a fronteggiare, dopo la sconfitta elettorale dell'aprile 48, uno scontro durissimo contro il grande capitale e la proprietà terriera, che erano del tutto ansiose di restaurare le antiche gerarchie del potere e del comando nelle fabbriche, nella società e nelle istituzioni. Pietro Secchia è stato l'uomo cui è stato affidato il compito più arduo e, diciamo pure, più difficile, per trasformare il prestigio e il consenso di massa acquisito dai comunisti nella lotta antifascista e nella resistenza in una grande forza politica organizzata, fortemente strutturata nelle cittadelle proletarie del nord, nonché tra le masse dei contadini poveri, dei braccianti e dei senza terra del mezzogiorno, con l'obiettivo ravvicinato di costruire un sistema di alleanze e quel blocco di forze sociali che è stato immaginato già da Gramsci, che porti a compimento le riforme democratiche non ancora il socialismo ben inteso, le riforme democratiche sanzionate dalla nuova Costituzione repubblicana. Una fase perciò molto complessa, che comunemente viene definita di transizione, che comporta scelte politiche e tempi di marcia verso un futuro denso di incognite ed una esposizione costante ai rischi del settarismo da una parte e dell'opportunismo dall'altra. Quindi del tutto ovvio che il PC di allora, che fin dai tempi dell'ordine nuovo non è mai stato, come si racconta oggi, un partito dogmatico e ossificato, è del tutto ovvio che non manchino le discussioni e i confronti anche aspri all'interno del gruppo dirigente. Tuttavia Secchia non ha mai, dico mai, messo in discussione la lungimiranza della svolta di Salerno compiuta da Togliatti al suo arrivo in Italia. Secchia, quella svolta, l'ha voluta e saputa compiere nei comitati di liberazione nazionale, cioè quella forma unitaria di potere antifascista e popolare del Nord, che a differenza del Sud è cresciuta e maturata nel fuoco della lotta armata e dell'insurrezione. E Secchia guarda al futuro dopoguerra, già in quelle infuocate giornate della lotta armata, con l'intenzione di mantenere ed usare come propellente per la costruzione del partito di massa il patrimonio di egemonia accumulato dalla classe operaia e dai comunisti durante la resistenza. Ecco, i tratti distintivi della linea di Secchia hanno quindi riguardato innanzitutto le caratteristiche interne del partito e solo marginalmente la sostanza della linea politica, e pertanto non è mai stata, come si vuole far credere, una linea, diciamo, alternativa a quella di Togliatti. Il carattere democratico e costituzionale del processo di transizione, che avrebbe dovuto aprire la via del socialismo in Italia, non è mai stato messo in discussione. Le modalità dello sciopero generale del luglio 48 dopo l'attentato a Togliatti e le dure, durissime critiche di Secchia agli episodi avventuristi e insurrezionali, che non furono né pochi né piccoli in quei giorni, ne sono la conferma più evidente della convinzione della giustezza della linea politica scelta dal PC da parte di Pietro Secchia. Il cosiddetto operaismo di Secchia si traduce unicamente nella sua idea di rafforzare il partito, concepito come soggetto primario, per resistere all'offensiva che non sarebbe tardata ad arrivare in questa parte occidentale del mondo, all'interno del quale non era prevedibile a breve un cambiamento rivoluzionario, ma un approccio riformista per espugnare quelle postazioni cavenatte, le chiamava Gramsci, sociali e politiche, via via sempre più avanzate. Pertanto, secondo Secchia, la fabbrica doveva essere l'epicentro della resistenza prolungata contro il ritorno offensivo e repressivo del grande capitale, sostenuto dall'imperialismo americano, la cui politica mostrava i segni di una paranoia antisovietica e anticomunista dalle conseguenze imprevedibili, molto minacciose per la pace mondiale. Nel documento redatto a Mosca nel 1947, disponibile nell'archivio Secchia, ritroviamo proprio un'articolata sintesi delle posizioni di Secchia, e un passaggio decisivo è quello riguardante la lotta politica in Italia, concepita proprio come stretta combinazione di lotta parlamentare e di lotta extraparlamentare, di azione di vertice e di mobilitazione di base. Tutte cose, ahimè, che poi via via si sono perdute e scordate. Lotte quindi più decise, più impegnative, un movimento di massa ininterrotto, un'azione più incisiva, più incalzante, cioè la consapevolezza che cedere su certe posizioni, scriveva Fecchia, cioè cedere la vita del partito da quella dei comunisti al governo, nel 1946 i comunisti italiani erano al governo, significava perdere per sempre una parte dei risultati conseguiti negli spostamenti, negli equilibri di classe interne tra classe operaia e borghesia. Diciamo che questa è ridotta grossolanamente, come ho fatto io, è la diversità essenziale tra quelle che vengono definite le due linee, che due linee non sono in realtà mai state. Quindi troppo poco per definire quella di Secchia una vera e propria alternativa a quella di Togliatti, ma comunque elementi sufficienti per arricchire la politica di unità nazionale di quei contenuti che allora si chiamavano di democrazia progressiva. Sto concludendo. I compagni che hanno resistito prima e dopo la Bolognina alla deriva e allo scioglimento del PC e hanno dato via al partito, alla Fondazione Comunista, quindi devono molto a Pietro Secchia. Se Gramsci e Togliatti sono stati dei giganti che hanno alimentato con il loro pensiero le grandi battaglie ideali e politiche del movimento operaio, Pietro Secchia è stato l'organizzatore, l'architetto, il costruttore che ha dato impulso al formarsi di cellule comuniste in migliaia di fabbriche, in ogni comune, accanto ad ogni campanile, come si diceva allora. Unendo queste strutture in una rete poderosa di strutture comuniste organizzate, che sono state poi la forza motrice delle straordinarie lotte politiche e sindacali, e delle conquiste che sono state fatte, che hanno fatto diventare il PC il più grande partito comunista dell'Occidente capitalista. E già tanto credo basterebbe per indagare e riflettere, diciamo, senza pregiudizi e senza etichette su quella formidabile esperienza. Soprattutto ora che, dopo aver perso quello che tutti lamentiamo, ci stanno smantellando la Costituzione e purtroppo passa tutto senza neanche la fermata simbolica di un minuto. E questo, dico, sarebbe già un buon argomento per discutere quando, come e perché da quell'esperienza siamo sprofondati oggi in un tale, diciamo, abisso di impotenza. Ma io credo che dagli interventi che seguiranno, credo che dei contributi nuovi verranno dati per imparare a fare nuovamente tesoro di questa formidabile esperienza di Pietro Secchia.